proprio alcune piccole riflessioni che possono aiutarci a entrare nello spirito di questo giorno. Avete notato che la liturgia che noi celebriamo è connotata da due caratteristiche: un'estrema sobrietà, hanno eliminato quasi tutto quello che è ridondante, proprio si fa la cosa più semplice possibile, e la seconda cosa, il silenzio. Ecco, ci sono momenti nella vita in cui davvero bisogna fare silenzio. Silenzio cosa vuol dire? Bisogna mettersi lì di fronte a un mistero e entrare dentro nel mistero meditando. A me è impressionato molto, faccio spesso riferimento alla pandemia perché è quello che stiamo vivendo e abbiamo vissuto. Avete notato come durante il periodo più duro della pandemia c'era silenzio dappertutto? Io credo che davvero era la maniera con la quale anche una società di solito rumorosa, chiassosa, partecipava al dolore di tutto un popolo. Erano i tempi in cui morivano centinaia di persone al giorno. Solo a Bergamo, mi ricordo le pagine dell'Eco di Bergamo, che di solito sono 2-3, superavano i 15-16 pagine di morti. Tutte quelle bare nelle varie chiese, vi ricordate, no? Il silenzio. Ecco, noi ne abbiamo fatto qui, per esempio, quello che abbiamo fatto da altre parti. Uscire fuori sui balconi, non so, cantare, ballare. No, i bergamaschi non l'hanno fatto. Meno male. Perché in certi momenti la cosa migliore è proprio la sobrietà. Il silenzio, prima cosa. E abituarci a questo, spegnere la televisione, la TV, e chiudere il computer, alcune volte è l'unica maniera giusta per fare. Seconda cosa, la vicinanza. Vi racconto un fatto che mi ha anche commosso. Un professore, tanto un professore di università, durante la pandemia, cosa ha fatto? È stato vicino a sua mamma, novantenne, andava a trovarla tutti i giorni, per andare da lei e non compromettere la famiglia, perché aveva paura magari di portare il Covid dall'uno all'altro, ha vissuto 6 mesi da solo, isolato, in modo da poter andare dalla mamma, in modo da non contaminare la famiglia. La solidarietà. Io mi limito, non faccio più quello a cui avrei diritto, perché mia mamma, non so in questo caso la mamma, novantenne, possa star bene, non metta a rischio la sua salute e nello stesso tempo non metta a rischio la mia famiglia. Stupendo l'esempio. Che è la maniera per stare vicino anche a Gesù. Che è quella di stare lì. Io quando ho visto morire, ma anche tutti voi avete avuto l'esperienza del morire di qualche persona cara, ho notato una cosa, che i nostri cari quando muoiono, quando stanno male, non sono mica stupidi, lo sanno che moriranno. Fanno finta di niente, ma lo sanno. E l'unica cosa che hanno paura, l'unica cosa di cui hanno paura, è di morire da soli. Tanto è vero che dico portateli a casa, non lasciateli all'ospedale. Non portateli neanche all'ospice a casa. A casa, con voi, con voi. Mi ricordo mia mamma che baciava le mani di mia sorella perché diceva: non abbandonarmi. Gesù è così, Stare vicino a Gesù vuol dire non abbandonarlo nella sua sofferenza. Ed è quello che noi facciamo con i nostri cari, vale anche con Dio, uguale. Né più né meno. La terza cosa qual è? La terza cosa, vedete, ogni tanto qualcuno mi dice: ma come fai tu così a affrontare tutte queste difficoltà? Ci sono tante teste, ci sono tante persone, bisogna starci dietro a tutti. Da un po' di tempo mi accorgo che l'unica maniera per accettare tutti è di pensare che stai servendo Gesù Cristo. Guardate che se io conosco molti ormai, dico, una delle regole che dico ai miei collaboratori è sapere e non di niente. Sapere che quello lì ha rubato, ma non diglielo. Sa- saperlo però. Oppure sapere che uno si è comportato male, si sta comportando male, ma non diglielo. Non avete fretta di dirglielo. E continuare a fare le cose bene, sapendo che se anche quello ha rubato, se anche quello ha fatto male, se anche quello si è comportato male, se anche quello ti ha trattato male, tu stai facendo questo per Gesù. Lo fai per Lui. Riesci? Io non ci riesco tanto, me ne pento tutti i giorni. Perdo la pazienza, vado fuori di matto, ma quando riesco scopro che riesco davvero a servire il Signore. Fare le cose come se le stessi facendo Lui. Allora anche i difetti, i peccati, le mancanze, le superi. Perché stai facendo qualcosa di grandioso. Non condizioni il tuo bene alla reazione dell'altro, altrimenti sei costretto a trattare male uno che ti tratta male. E se alcune volte punisci, non è per punire, ma perché uno capisca, cambi e possa vivere meglio lui e far vivere meglio gli altri. Ma fare tutto sapendo che tu lo stai facendo per il Signore. Se noi entriamo in questa prospettiva, e mi ricordo quando ero in Bolivia che di fronte alle difficoltà c'era una suora che adesso è morta, una santa donna, una donna straordinaria, che mi diceva: fa che tu è per il Signore, sorello, gli sta mia che umis. Al fa che tu è per il Signore, che vuol dire questo? Fare tutto per amore di Gesù. Se noi partiamo da questa prospettiva, entriamo dentro nella prospettiva della morte e della risurrezione. Capiamo come funziona il mondo. Non è necessario dire a tutti quello che gli va detto. Noi abbiamo troppa preoccupazione di correggere. Molte volte io mi rifiuto di parlare, semplicemente perché se parlo devo dire cose sgradevoli e preferisco stare zitto. Ma sapere che tu stai servendo il Signore anche nella persona, che te ne ha fatte vedere di tutti i colori e che ti mette magari in gravi difficoltà. Queste tre cose sono semplici cose. Ci dicono l'atteggiamento giusto del Venerdì Santo di ogni persona che soffre e che muore e che solamente vuole avere qualcuno accanto a sé. Di sicuro c'è Gesù, di sicuro c'è la Madonna, qualche un altro, qualche familiare, qualche parente, qualche amico.